ragioni, il perché, il per come ci sta andando in pensione. È un argomento secondo me di grande attualità, le pensioni, come veramente lo è ormai da alcuni decenni l'argomento, e di questo parleremo dopo l'intervento di Mario, per cercare di capire come mai le pensioni sono al centro, diciamo, di tutte queste attenzioni da parte dei governi, dei partiti, dei sindacati, e purtroppo egemonizzano loro la discussione con un qualche difetto, diciamo. Però ecco, in questo momento il dibattito che si quotidiana attraverso i radiogiornali, i telegiornali che parlano di pensioni, si capisce bene una cosa, che l'argomento principale intorno al quale girano queste questioni che riguardano le pensioni sono atteggiamenti, obiettivi diversi, tutti però relativi all'età pensionistica. Ora, l'età pensionistica, l'età in cui si va in pensione, è sicuramente un dato fondamentale, però quello che poi cercheremo di capire bene oggi è che è comunque un risultato di altre scelte di politica sociale, di stato sociale, che invece non vengono prese in considerazione, ossia queste proposte che adesso aleggiano e che fingono essere uno di destra, l'altro di sinistra, una partitica, l'altra sindacale, in realtà tutte quante non si pongono l'obiettivo di trasformare il sistema pensionistico che è uscito, diciamo, dal pandan delle riforme tra Dini e Fornero. Questo aspetto qua delle pensioni non viene assolutamente preso in considerazione, viene preso soltanto in considerazione una cosa che sia importante, ma che, diciamo, è la conseguenza di impianti, di storie precedenti, e che mette in condizione i lavoratori di andare con una pensione sempre più ritardata. Perché l'impianto è questo che adesso ci ha regalato la Fornero, ma non è la sola la Fornero. Diciamo che questo tentativo di modifica ha fatto un suo percorso, la Fornero è stata l'ultima tappa, c'è stata una tappa intermedia che è stata ancora più caratterizzante, che è stata la riforma Dini. La Fornero però, insomma, ci ha messo poi di suo, peggiorandola notevolmente. Qual è questa trasformazione? La trasformazione, su cui torneremo poi, è essenzialmente una: quando il sistema pensionistico, che ha funzionato ottimamente per 50 anni dal 1969, quando era stato creato, era un sistema, ed è rimasto un sistema pensionistico cosiddetto a ripartizione. Era uno dei sistemi pensionistici che veniva approvato in Europa proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, per cambiare il modello precedente. I modelli precedenti erano tutti modelli a capitalizzazione, nel senso che il risparmio del pensionistico era un vero e proprio risparmio che veniva investito, diciamo, in forma assicurativa, no? Sul mercato finanziario, e poi dalla resa del mercato finanziario si arrivava poi alle pensioni, le quali non erano mai assicurate nel loro importo, erano assicurate in forma assai aleatoria, tant'è vero che la reazione e il cambiamento era dovuto al fatto che parecchie decine di volte, in conseguenza di crisi economiche, bancarie, guerre, questo risparmio pensionistico si era volatilizzato, no, durante queste crisi, e lo Stato aveva dovuto soccorrere i pensionati con forme minime di elemosina per coloro che erano stati privati da queste circostanze dal loro risparmio pensionistico. E quindi si è scelto anche in Italia, come nella maggior parte dei paesi continentali europei, non l'Inghilterra, non i paesi anglosassoni, no, il sistema a ripartizione che non doveva mai sfiorare, no, nemmeno il mercato finanziario, quindi ne restavano fuori, e di questo continuiamo a parlare perché adesso Mario è in linea. Buongiorno Mario, ci sei? Ci sei Mario? Mi senti Mario? Ci sei, allora niente, avevamo detto agli ascoltatori che tu sei...
Buongiorno, sì, buongiorno a tutti voi, sì, ci sono.
Allora...
Ti sento benissimo.
Mi senti bene?
Dovresti chiudere la radio però per sentirci meglio.
L'ho spenta.
Benissimo.
Okay. Allora, insomma, la domanda che ti pongo, che penso interesserà gli ascoltatori tutti.
Adesso ti sento a tratti.
A tratti mi senti? Adesso?
Diciamo un pochino meglio.
Ecco, vedi, bisogna che si sottoscrivano gli abbonamenti, perché probabilmente queste difficoltà tecniche, no, sono il risultato della vecchiezza, della vetustà dell'attrezzatura della radio. Va bene, adesso mi senti? Mi senti Mario?
Sì, sempre molto disturbato.
Allora facciamo una cosa, proviamo a chiamare dall'altra linea, un secondo solo, ti richiamiamo di là.
Sì.
Mi pare che l'incidente viene proprio come il cacio sui maccheroni per sollecitare gli ascoltatori tutti, ma anche chi non ha tempo per ascoltare la radio, di sottoscrivere, perché è una voce importante che però diventa un po' gracchiante nel momento in cui l'aspetto tecnico pesa anche sulla qualità dell'ascolto, sulla qualità della trasmissione.
Ce la stiamo per fare. Un attimo che riproviamo.
Ci sei Mario?
Sì, Mario? Sento un po' lontano, ma ti sento.
Così mi senti meglio?
Ti sento meglio.
Ecco. Allora, niente, la domanda era appunto come hai concepito e perché poi hai realizzato questa utilizzazione della quota 100 per anticipare la pensione rispetto a quello che invece avresti dovuto subire se fossi andato con la Fornero. Questa è la prima domanda.
Sì. Allora, diciamo che il ragionamento era basato un po' sulle mie considerazioni su quello che sta accadendo a livello sociale, generale, economico e politico, non solo in Italia, cioè sul fatto che la precarizzazione è diventata proprio il nuovo paradigma dell'esistenza umana, per cui tutto è precario, non sai mai, cioè stai a scuola, i bambini non sanno se faranno lezione, se ci sarà l'insegnante, se ci avranno l'ora di buco, se saranno divisi. Poi mano a mano arrivi, c'è l'università, vedo come i miei figli vanno, non c'è l'insegnante, vanno a fare l'esame, li rimandano al giorno dopo, non c'è mai una certezza. Non parliamo del lavoro, che sappiamo benissimo, inutile che mi metto qui a disquisire su questo, insomma, quanto incide ormai il lavoro precario, ed è precaria anche la situazione delle pensioni, cioè uno non sa mai che cosa accadrà il giorno dopo. Quindi in questa incertezza e con l'esperienza che era accaduta a molte colleghe e colleghi che quando nel 2012 dall'oggi al domani si sono trovati prorogati di 5 anni il limite lavorativo, non so se molti si ricordano tutta la storia, la vicenda anche di Quota 96 eccetera, per cui nell'incertezza di quello che sarebbe potuto accadere ho detto va bene, sì, rinuncio a qualche soldo ma vado, almeno vado in pensione invece di aspettare chissà quanti anni per veder riconoscere insomma un diritto che mi sembrava di aver anche giustamente maturato, visto che io sono andato in pensione sì con la quota 100 ma con 40 anni e 4 mesi di contributi e a 62 anni in ogni caso, quindi ecco, però nell'incertezza di quello che sarebbe accaduto da lì in poi in avanti, tant'è vero che questa la discussione sulla quota 100 è quasi quotidiana insomma, e va superata, va cambiata eccetera eccetera.
Senti.
Ecco, diciamo che quindi la mia motivazione è stata proprio questa, mettiamo un punto fermo alla mia vita, insomma, alla situazione lavorativa, chiudiamola e cominciamo una nuova fase, insomma.
E allora, se già hai un'idea di quale sarà l'importo definitivo della tua pensione ed eventualmente quindi quanto questo anticipo, per modo di dire, perché a 62 anni a fare il maestro non mi pare un grande anticipo, però se avessi continuato a lavorare quanto avresti avuto una pensione un po' più elevata di quella che avrai, insomma, se sei riuscito già a orientarti su questa materia.
Sempre rimanendo sulla situazione diciamo attuale della Fornero, io sarei potuto andare in pensione dopo 3 anni rispetto a come sono andato, perché avrei maturato i famosi 42 anni e 10 mesi nei 3 anni successivi, sempre che nel frattempo non risbloccavano il fatto, appunto, quello diciamo prima, la precarietà e il non sapere, altrimenti sarei dovuto andare ai 67. Quindi tenendo conto che comunque chi di noi ahimè va con la Fornero avendo un sistema misto, cioè quindi contributivo fino a retributivo fino a 95 e contributivo per il periodo successivo, comunque già subisce un danno, cioè non è che va in pensione con più o meno l'ultimo importo del periodo lavorativo.
Mario, fammi ricordare agli ascoltatori che quello che è precedente alla legge Dini era un impianto pensionistico che aveva funzionato egregiamente, no? Aveva molto accresciuto le condizioni,
certo.
Eppure c'è stato bisogno di manipolarlo, di trasformarlo, poi vedremo un po' con gli ascoltatori, no? Di quali trasformazioni sono state attuate, perché noi continuiamo a cercare di fare anche un lavoro di memoria, ricordare quanto sarebbe stato l'importo della pensione se anche prima, diciamo, di Dini e prima della Fornero, proprio diciamo il curriculum che era incominciato dai pensionati nel 1969, anno non indifferente come per la memoria.
Ovvio. Beh, diciamo che chi è andato con retributivo è andato fra il 96 e il 98% delle ultime retribuzioni, quindi quasi a stipendio pieno. Quello chiaramente con la Fornero non c'è più, perché tra l'altro, vabbè, credo avrete detto ripetutamente, dal 2012 tutti sono passati a contributivo, anche quelli che anche avevano maturato il diritto al retributivo l'hanno comunque. E quindi in ogni caso c'è già una remissione che io mi calcolo che mi sono fatto, che anche andando con la Fornero, quindi rimanendo in servizio almeno altri 3 anni, avrei avuto sullo stipendio un 130-140 euro in meno rispetto all'ultimo stipendio. Con quota 100 ce ne ho rimessi altri 150, diciamo 160. Questo è per cui adesso prendo circa 300 euro in meno, è la provvisoria. Prendo circa 300 euro in meno dell'ultimo stipendio.
E quando saprai quella definitiva?
Non, all'INPS non sono stati in grado di dirmelo, perché non hanno ancora capito bene qual è il meccanismo di penalizzazione, se è sul raggiungimento, in quel caso però chiaramente penso che toccherà intervenire da un punto di vista anche di tutela con qualche studio legale. Non si è capito se la penalizzazione scatta comunque sull'età, perché poi fra l'altro anche il TFS ce lo daranno quando uno avrà compiuto 67 anni, poi lì passa un altro anno come sapete, insomma, e quindi anche più di un anno, o se invece ci verrà calcolata la penalizzazione su quando uno avrebbe avuto i requisiti per la pensione d'anzianità, quindi 42 anni e 10 mesi. In quel caso mi mancherebbero 2 anni e mezzo, mi sarebbero mancati 2 anni e mezzo al raggiungimento di quel requisito.
Mario, hai altre cose da aggiungere per gli ascoltatori che li possano aiutare nelle scelte prossime future o se no concludiamo?
Che dire, io poi facendo un lavoro così per ciò che riguarda la scuola, lavoro di consulenza sindacale, il problema grosso è che è proprio il malessere sul posto di lavoro, cioè il malessere sul posto di lavoro sia nel pubblico che ancora a maggior ragione nel privato è diventato talmente elevato che le domande più frequenti per chi ha sopra, diciamo, i 60 anni è: me ne posso andare, ce la faccio, ce l'ho requisiti, l'idea di non stare proprio un minuto in più sul posto di lavoro, e questo è un segnale estremamente preoccupante, perché insomma vuol dire che proprio la capacità di provare un minimo di soddisfazione in quello che si fa, nel lavoro che si fa, non c'è. Quindi ci sono anche donne che vanno con l'opzione donna, che noi al sindacato abbiamo soprannominato opzione danno, che è di una penalizzazione pazzesca, però scelgono perfino questa pur di andarsene. Quindi ecco, credo che sia questo uno dei temi da affrontare, insomma, proprio il malessere sui posti di lavoro.
Certo, questo è fondamentale, un lavoro che quotidianamente diventa sempre più di merda. Io penso, ma forse l'hai sperimentata anche te, a tutte quelle maestre che avendo avuto dei buchi nella carriera perché avevano avuto i figli, perché si erano dovuti impegnare su altri fronti, diciamo, della riproduzione familiare, poi arrivati all'età di pensionamento sceglievano di restare altri anni per cercare di concludere e di avere anche una quantità di contributi più elevata.
Un minimo, certo.
Ecco, adesso è impensabile, oggi sono tutti in fuga dal lavoro,
sì,
perché
esatto,
l'autoritarismo, perché proprio la stupidità trionfante nel lavoro, no? È veramente umiliante, insomma, per i lavoratori. Quindi
no, ma poi ci stanno anche casi, noi abbiamo tante lavoratrici e lavoratori di tutto quello che è il settore dell'assistenza, dalle mense alle assistenze educative, che di fatto lavorano 9 mesi l'anno, interrompono il contratto con una specie di part-time orizzontale, ma con la mancata retribuzione e quindi i mancati versamenti nei 3 mesi da metà giugno a metà settembre, e tutti questi lavoratori e queste lavoratrici si trovano di fatto ad aver lavorato magari 40 anni e a trovarsi invece contributi versati per 30.
Certo.
Quindi chiaramente continuano a lavorare fino alle estreme forze, ma insomma veramente.
Questa cosa che hai ricordato è importante, perché ultimamente abbiamo avuto tra i figli dei pensionati che costituiamo il gruppo la situazione di lavoratrici che lavorano, figli lavoratrici di queste cooperative, il cui contratto è stato trasformato da tempo di lavoro a termine a tempo indeterminato.
Esatto.
Però nella forma a part-time,
sì,
che mentre prima gli dava la possibilità di accesso all'indennità di disoccupazione,
non hanno più neanche quella, esatto,
neanche
esatto.
Quella, insomma, è sì. Un bel progresso, nel senso che veramente il disfacimento, diciamo, della condizione lavorativa sta diventando totale su tutti i fronti, ecco, diciamo che, sì. Che la pensione è la tappa d'arrivo, ma c'è sta tutto questo precedente che poi
comincia. esatto, infatti.
Va bene,
tra l'altro, visto che con la Fornero hanno anche tolto perfino l'aspetto figurativo alle contribuzioni sulla disoccupazione, quindi non valgono più niente.
E certo.
Se vuoi te li devi pagare tutti, insomma, quindi.
Certo. Questo aspetto figurativo, tra l'altro, va bene. Mario,
va bene.
Grazie dell'intervento.
Niente, grazie a voi.
Interessante.
Grazie a voi.
Allora,
un saluto a tutti e a tutti.
Ciao a te Mario.
Ciao.
Allora, possiamo riprendere un momento anche forti di questa esperienza dal fatto che quello che si discute adesso tra le forze politiche e quota 100 sì, quota 100 no, abbreviazione quota 100, mettere la scadenza a quota 100, e non si discute mai di rimettere in discussione l'impianto generale che poi è l'impianto che aveva dato risultati, che appunto ha dato nei 50 oltre anni di funzionamento, no? Consentendo al lavoratori di avere un salario che in qualche misura li emancipasse, oltre che dalle condizioni di lavoro, emancipasse anche dai rischi, no, della vecchiaia e della vita futura. Questo meccanismo del nuovo impianto è un impianto che appunto è noto come Fornero, ma sarebbe meglio insomma nominarlo come Dini Fornero, perché i precedenti, proprio quelli strutturali, li aveva già posti il ministro Dini. È questo mutamento, diciamo, proprio nella genesi, nella formazione del diritto alla pensione, che essendo una volta retributiva, non solo, diciamo, nella raccolta del denaro attraverso i contributi, ma anche nel calcolo dell'importo della pensione, no, dava possibilità di avere pensioni dignitose a chi accedeva nel lavoro con una discreta continuità che almeno superassi i 20 anni di contribuzione. Questo non è più così. Non è più così, e bisogna capire qual è stato il percorso che hanno fatto fare queste due variazioni dell'impianto. Entrambe le variazioni hanno puntato su una cosa, che era quello di finanziarizzare il sistema pensionistico. Il sistema pensionistico, che appunto era soltanto a ripartizione, è diventato un sistema contributivo, ma falsamente contributivo. Bisogna capire che questo appellativo contributivo è falso, perché le pensioni, anche quelle del 1969, sono state sempre contributive, nel senso che l'importo delle pensioni era fatto sul calcolo degli anni di contribuzione, il periodo di contribuzione che uno aveva avuto nella vita. Quindi contributivo erano prima e lo sono state dopo, però con questa accezione del contributivo, che serve a impiantare, a radicare nel pensiero, nel cervello delle persone, che prima era il paese del Bengodi, poi sono arrivati i castigamatti e hanno tentato di fare, hanno messo su in piedi un sistema che era fatto esclusivamente su sui contributi versati, e quindi impiantare un pensiero che facesse pensare al sistema pensionistico come a un porcellino individuale in cui uno metteva i suoi risparmi e che poi a una certa età rompeva il porcellino e si distribuiva il resto, i soldi che trovava dentro al porcellino, per la propria vita. Questo non era e non lo è nemmeno adesso, perché il sistema di raccolta del denaro rimane quello assolutamente retributivo. La percentuale che i lavoratori pagano in contribuzioni pensionistiche è del 33%, una aliquota la più elevata che esiste al mondo. Non esiste un'aliquota altrettanto elevata, pensate, in Francia e in Germania, dove poi l'importo delle pensioni era simile al nostro, la pensione era sempre un misto di contribuzioni e di fiscalità generale, per cui le contribuzioni non hanno mai superato il 20-21%, no? In Francia mai hanno superato il 20%, in Germania erano arrivate al 21%. Ossia, questa enormità di contribuzione non era il Bengodi, era un pensiero, io credo, molto evoluto, quello di mettere dentro il salario una parte destinata invece alla copertura dei rischi futuri e quindi avere una pensione interamente previdenziale. Questo lo si trova su tutti i vocabolari, significa una pensione alla quale corrispondono dei contributi pagati durante la vita contributiva. Allora, come hanno fatto a finanziarizzare questa pensione, che era nata con altre caratteristiche? Hanno messo una funzione che prima non esisteva, che era la funzione definita dal coefficiente di conversione. Faccio l'esempio: io ho incominciato a lavorare che prendevo 126.000 lire al mese. Sono arrivato alla fine della mia carriera che ne prendevo 1.500 euro al mese. Allora, questo coefficiente di conversione è servito a modificare la legge precedente, che prevedeva che io andassi in pensione con parametri e basi di calcolo relativi ai miei ultimi anni di lavoro. Adesso, con il coefficiente, viene trasformato. Il coefficiente di trasformazione è un coefficiente attuariale, quello che viene messo in atto da le finanziarie di tipo privato, dal mercato finanziario e soprattutto dal sistema assicurativo. Quindi quello che c'è stato è considerare il mio monte pensioni come questo risparmio del messo nel porcellino, che poi, rotto il porcellino, io avrei trovato il risparmio fatto sui 126.000 lire al mese e non quello sui 1.500 euro che erano gli ultimi anni. Allora, voi capite che questo significa trasformare completamente il sistema, che invece a ripartizione significa che non c'è netta tesaurizzazione del risparmio, non c'è il risparmio che viene capitalizzato, non c'è incontro col mercato finanziario, ma è quello che viene raccolto dalle contribuzioni in essere in questo preciso momento per pagare me alla fine del mese. E l'indice di raccolta di queste contribuzioni resta. Chi adesso sta lavorando paga il 33% del suo salario lordo per le pensioni, che però non è destinato ad essere risparmiato, è destinato a diventare pensioni per noi pensionati. Guardate che questo è un esempio raro, non unico, ma raro, di finanza popolare, no, circolare, per cui le contribuzioni diventano pensioni, le pensioni diventano merci, diventano nuovamente lavoro con cui soddisfare i bisogni, no? Ed è un sistema efficientissimo anche per contrastare tutte le forme di crisi finanziaria, perché è un sistema che si confronta permanentemente, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, con l'economia reale, nel senso che quei soldi non vanno a pagare il costo della finanza, e non vanno a pagare soprattutto la speculazione della finanza, perché assicurazioni, banche, eccetera, sono oggetto prevalentemente, come sta avvenendo nel caso delle pensioni, no, prevalentemente di speculazione. Quindi questo meccanismo così trasformato è veramente una tragedia, perché mentre da una parte abbiamo la raccolta del denaro che viene fatta col modello a ripartizione, poi invece non viene più fatto con la retribuzione come base di calcolo per il calcolo della pensione. E questo è determinante da capire, perché credo che per noi italiani sia difficile, quanto invece è facile per esempio per i francesi. I francesi che stanno lottando contro la manomissione delle pensioni lo stanno facendo soprattutto per salvaguardare il carattere a ripartizione delle loro pensioni e contro la finanziarizzazione. Chi ha visto in questi mesi ormai, perché sono mesi che si stanno scioperando in Francia, no? Ci sono dei filmati, parecchi filmati, che fanno vedere delle specie di recite fatte nelle pubbliche piazze, per le vie, soprattutto dalle donne, in cui c'è una specie di danza molto, molto efficace, ma la controparte contro cui questa danza si svolge è un enorme pipistrello nero con su scritto BlackRock. BlackRock è la finanziaria più grande a livello planetario, no? Che si sa bene che è interessata in tutte le circostanze a mettere mano, attraverso la privatizzazione delle pensioni, su una ricchezza che è la ricchezza esito del lavoro, no? Quello è la forma nella quale il lavoro riesce a coprire anche, diciamo, i rischi di chi non lavora e anche dei superstiti di chi lavora. Ci sono mille forme di solidarietà che accompagnano il sistema pensionistico in Italia. E ecco, questa immagine dei francesi, alla quale aggiungo un'altra immagine che mi è stata raccontata ieri, mi hanno detto che in uno di questi filmati che riguarda la Francia, durante un corteo si vede una frazione del corteo, uno spezzone del corteo con uno striscione davanti, con c'è scritto in francese, tradotto significa non vogliamo finire come gli italiani, no? Però diciamo la prima cosa su quale versare l'attenzione è questo pipistrello nero immenso portato molto alto, no? dal nome Black Rock, e fa capire quanto in Francia si abbia la consapevolezza che il problema delle pensioni è quella proprio del passaggio da una pensione pubblica a ripartizione circolare che arricchisce tutta la società, rispetto a una pensione che invece viene affidata ai sistemi finanziari e al mercato finanziario. Quindi questa cosa mi sembra particolarmente importante da notare, e però vorrei adesso vorrei far capire come nonostante tutte le manipolazioni che le pensioni hanno avuto, ancora sarebbe possibile, ancora sarebbe sostenibile una pensione che avesse le caratteristiche di quelle che aveva precedentemente, a ripartizione quindi e soprattutto con retributiva. Questa simulazione la facciamo intorno a un importo salariale che poi facilita le persone, però c'è un compagno, Fulvio, che ha già preparato e predisposto un modello di autocalcolo, per cui spero che metteremo insieme vicino a questa trasmissione la registrazione su Radio Onda Rossa, insieme a questa scheda che adesso vado ad illustrare, anche questo sistema di calcolo della simulazione. Va bene, comunque noi adesso, per facilitare il discorso, pensiamo a una retribuzione di 1.000 euro, che è facile poi moltiplicare o dividere, no, dal quale vengono prelevate il 33% delle ritenute per a soli scopi pensionistici. Non sono le uniche quote che vengono prelevate, però quella pensionistica è la più elevata ed è il 33%. Quindi a un lavoratore che abbia 1.000 euro di salario verranno prelevate 333 euro per lo scopo di pagare le pensioni. Questa contribuzione bisogna moltiplicarla per i 13 mesi dell'anno per cui viene raccolta, il che significa che ogni anno un lavoratore che abbia sempre, ripeto, 1.000 euro o per ogni 1.000 euro di salario che ha, diventano 4.329 euro l'anno di contribuzione annuale per il suo per il sistema pensionistico in generale. Ora, se noi ci atteniamo al modello precedente, questi contributi vengono versati, precedente Dini, vengono versati per 40 anni, quindi l'importo complessivo delle contribuzioni che dopo 40 anni in questa misura vengono prelevate dai salari dei lavoratori si sarà accumulato in un bel monte pensioni, che con un importo di 173.000 euro. Quindi sono 173.000 euro che sono la copertura per 1.000 euro, no? Corrispettivo 1.000 euro di salario di pensioni. E allora, questa cifra bisogna ricordarla, e vi ricordo anche che questa scheda che è scritta e che io sto consultando la troverete sulla registrazione sul sito di Radio Onda Rossa, e ci sarà un link, basterà cliccare su quel link e vi trovate la scheda davanti con i numeri, che certo non si possono ricordare solo perché li si è ascoltati una sola volta. Allora, eravamo rimasti quindi che nella sua vita contributiva, nella sua fase di vita contributiva, il lavoratore aveva contribuito al sistema pensionistico per questo importo di 173.000 euro. Finita la diciamo fase contributiva, passa invece la pensione. Allora, sempre secondo il modello precedente alla legge Dini, l'importo della pensione per un lavoratore che avesse lavorato 40 anni pagando i contributi, il tasso di cambio tra l'ultimo stipendio e il primo ratio di pensione sarebbe stato dell'80%. Quindi dei 1.000 euro con i quali lui finiva la carriera ne avrebbe presi soltanto 800. Questo è vero soltanto in parte, perché poi in effetti erano più di 800, perché una parte dei contributi non veniva più pagata sulla pensione e quindi era anche più elevata dell'80%, ma atteniamoci alla sola funzione pensionistica. Quindi per ogni 1.000 euro uno si aspettava una pensione che avesse 800 euro per ogni 1.000 euro o frazione di 1.000 che avesse pagato con la contribuzione. Allora, se noi prendiamo questi 800 euro e vediamo che sviluppo hanno per la pensione, qui guardate, è importantissimo capirlo, lì avevamo 40 anni di contributi, adesso come vita pensionistica ne abbiamo solo 15 di pensione, perché il calcolo si fa, lo fanno anche attualmente, rispetto alle aspettative di vita, che sono la possibilità di vita media che ci si aspetta da una persona che abbia 67 anni. Quindi essendo le aspettative di vita 82 anni, no, la pensione la si percepirà in media. Ci sarà chi morirà prima e chi vivrà più a lungo, ma la media è quella, e quindi è giusto che si faccia in un sistema pensionistico nazionale una media di 15 anni, mi sembra un ragionamento corretto. Quindi sono 15 anni e il costo di questa sua pensione per 15 anni quale sarà? Sarà 800 per 13, sono le mensilità di pensione di cui potrà godere. E poi questi 10.400 euro pagati per 15 anni raggiungeranno l'importo di 156.000 euro. Quindi noi abbiamo, a fronte di 173.000 euro versati, un importo pagato per la pensione di 156.000. Allora, è chiaro che c'è un saldo positivo di perlomeno 17.000 euro che, destinati alla pensione, però sono oltre il pagamento della pensione. Allora, questo oltre il pagamento della pensione è fatto in funzione anche del un carattere ridistributivo che avevano le pensioni, un carattere solidaristico, per cui per esempio sulle contribuzioni dei lavoratori gravavano anche le contribuzioni non pagate per esempio da lavoratori portatori di handicap che stavano al lavoro, a cui il datore di lavoro pagava lo stipendio, ma le contribuzioni erano a carico delle contribuzioni di tutti. Così ci sono stati anni nei quali, per esempio, le contribuzioni in agricoltura erano assai ridotte, perché il lavoro di tutti doveva andare a coprire un lavoro particolarmente diseggiato e in estinzione come quello dei lavoratori agricoli. E diciamo, quindi c'era questa forma di solidarietà importante che veniva pagata attraverso le contribuzioni dei lavoratori. Qualcuno quando legge questa scheda dice ma poi ci sono i superstiti, ci sono le vedove, ci sono i figli. Guardate, quelle sono già comprese, perché sicuramente la prima forma di solidarietà, che poi ha una tradizione nella tradizione delle cooperative socialiste, delle casse mutue, anche prima dell'Unità d'Italia, era che la pensione e i versamenti pensionistici dovessero servire anche a coprire i bisogni delle persone che sarebbero rimaste in vita quando sarebbe deceduto il lavoratore. Quindi queste tre forme di solidarietà che ho elencato sono solo, diciamo, esemplificatrici di una funzione redistributiva e solidale che il sistema pensionistico riusciva a realizzare, a bisogni che riusciva a soddisfare, oltre che la pensione che veniva pagata ai singoli lavoratori che andavano in quiescenza. Qui si, diciamo, finisce questo discorso, diciamo, di quanto il sistema con la raccolta a ripartizione sia ancora di tipo assolutamente sostenibile rispetto al sistema delle pensioni. Quindi quello che si è voluto fare è quello di manipolare il sistema di la base di calcolo delle pensioni, per le pensioni, e farlo soltanto dopo aver introdotto dei meccanismi di finanziarizzazione che praticamente tagliavano quello che in realtà era la produzione delle contribuzioni nel corso del tempo, degli anni, dei mesi e dei giorni. Allora, però qui viene un altro discorso. Questi 17.000 euro che avanzano sempre avendo un salario di 1.000 euro e che quindi una pensione di 800, no? Non è la sola funzione di solidarietà che può essere soddisfatta in questa maniera in cui ho detto, per esempio, per i lavoratori portatori di handicap o per particolari settori di crisi come è stata per molti anni l'agricoltura, ma anche una forma di aiuto allo sviluppo del lavoro. Se voi pensate i bisogni nuovi o meno nuovi che si vanno manifestando nella società e spesso hanno anche la caratteristica di un diritto umano assolutamente universale, sono lavori che consentirebbero di avere lavoro e buoni stipendi, no? Buoni salari, come rivendicavano, ritorno all'esempio francese. Io sono stato in vacanza quest'anno sui Pirenei dalla parte di Tolosa e ho visto che in quel paese che si chiamava Luchon c'erano state delle manifestazioni di lavoratori della sanità che lavoravano per le residenze degli anziani non autonomi, ma anche soprattutto anziani non autonomi, ma anche qualche residenza invece per giovani handicappati, e loro hanno partecipato al movimento dei gilet gialli perché anche in quel settore si stava verificando una privatizzazione che faceva crollare i salari dei lavoratori e le condizioni di lavoro dentro le residenze che da pubbliche diventavano private. E ecco, quello mi sembra un bel esempio per dire no, quanto diciamo questa capacità solidaristica dei monti pensioni potrebbe, potrebbe servire a realizzare nuovi posti di lavoro, nuove condizioni anche di tipo diverso, di tipo esistenziale, non solo economico, come le residenze per i non autonomi. Ma guardate che non è che stiamo parlando di numeretti, eh? Lì in Francia sono 600.000 dipendenti della sanità che lavorano nelle residenze pubbliche e ormai sono diventati 600.000 anche i lavoratori privati che lavorano nello stesso tipo di servizi, molto più scrauso di quelli pubblici, no? Che hanno però gli stessi compiti. Quindi si parla di centinaia di migliaia di posti di lavoro, più di 1 milione in quel caso, no? Che di fronte a un bisogno in gran parte nuovo, no? Che diciamo la solidarietà dei lavoratori potrebbe consentire di realizzare e che nel nostro paese è praticamente sconosciuto. Allora, se Marco manda un pezzetto di un po' di musica, poi vorrei incominciare un discorso che completeremo poi magari le volte precedenti sul sistema fiscale, perché il sistema fiscale anche quello è al centro della discussione dei rimaneggiamenti, ma anche lì non si avverte niente, poco di buono, e quindi è il caso di perlomeno prendere coscienza di quali rischi stiamo correndo.
Allora, oggi ho imparato a volare. Oggi ho imparato a volare. Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato e mi sono sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto, ma per fortuna mi sono rialzato e ho riprovato. Oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più dimenticare. Da tutti i miei amici in visita andrò e alle loro finestre io busserò e dirò: guarda, ho imparato a volare, è facile, anche tu potrai imparare. Ti devi solo un poco concentrare e devi scegliere dove vuoi andare. Se bene sceglierai, allora potrai cambiare.
Per l'argomento tasse, anche qui l'argomento generale è importantissimo, e però va un po' scomposto, perché le tasse sono molto diverse in importo e in natura. Quindi la prima cosa da fare è intanto capire che cosa bolle in pentola. Bolle in pentola due cose, bollono in pentola due cose che entrambi sono il pensiero neoliberista fatto Confindustria. Proprio gli argomenti sono, da una parte, la flat tax, ossia ridurre il sistema fiscale ad un'unica prelievo fiscale, e l'altro invece è quello delle aliquote diminuite, quello, il numero delle aliquote diminuite anziché una sola, invece di averne 5 quante ne abbiamo adesso, arrivare a 3, no? Quindi questa è la prima, diciamo il primo tema, quello di come arrivare alla flat tax, se tutto in una volta, che è poco credibile, o se gradualmente diminuendo ancora il numero delle aliquote. Il secondo argomento invece, tendenza, sempre portata avanti dalla Confindustria, sempre come ideologia del neoliberismo, è quella di far passare la maggior parte delle tasse dalle redditi personali ai consumi, quindi invece di riscuotere l'IRPEF, gradualmente aumentare la tassazione indiretta, quella dell'IVA, no? In sostituzione di una tassazione dell'IRPEF che si riduce. Ecco, questo voi capite che tra l'uno e l'altro si gareggia questi due progetti qual è il più infame, perché diciamo subito che il passaggio dall'imposta dei redditi alla imposta sui consumi significa esattamente proprio l'opposto di una tassa progressiva, una tassa che è in vigore in tutti i paesi, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando insieme alla lotta contro il nazifascismo si promuoveva anche la giustizia sociale, molto delle resistenze che si erano nate nei paesi contro il nazismo avevano questo bagaglio che si portavano insieme dietro di difesa del proprio paese dall'invasione nazista, ma nello stesso tempo anche di una società diversa e più giusta. Ecco, quindi l'esito di questa sul piano fiscale e delle tasse era quello di avere una tassa che fosse progressiva e partisse dalla diversità delle capacità economiche delle persone. Quindi una tassa legata ai redditi delle persone e rispetto a una tassa che invece viene messa sui consumi. Questo credo che sia facile da capire, che per i lavoratori e tutti quelli che hanno reddito basso l'IVA la pagano sull'intero stipendio, sui loro consumi, e i consumi, no, dovrebbero essere l'unica forma di tassazione. Quindi tutto verrebbe pagato secondo i consumi, dove chi consuma di più rispetto agli altri è chi ha un reddito più basso, perché non ha altro, no, che quello che gli serve per proseguire la sua vita. Voi capite che in questo calderone, per esempio, sicuramente non verrebbero tassate, come quasi non lo sono più, tutte le ricchezze da capitale, le ricchezze finanziarie, tutte le rendite di ogni qualsiasi forma verrebbero tolte vedremo poi in altre trasmissioni come già queste tassazioni rispetto a quelle di capitale, quelle finanziarie, siano ridotte al lumicino, sempre di meno e bassissima all'inizio e sempre di meno anche negli anni recenti. Mentre invece per la flat tax bisogna fare un accenno storico di quanto stiano andando l'IRPEF, che è questa tassazione sui redditi, che dovrebbe costituire proprio l'articolazione principale per una tassazione progressiva. E tenete presente, proprio stando alle grosse cifre, che dalle imposte dirette, ossia dall'IRPEF, che portano alle casse dello Stato italiano 250 miliardi l'anno, poco più insomma, 250 miliardi e mezzo, ma insomma 250 miliardi diciamo l'anno vengono allo Stato italiano da, soprattutto dai redditi da lavoro. L'88% di questa tassa diretta viene dai redditi da lavoro, ossia da chi sta lavorando, dai pensionati che pagano l'IRPEF sulle loro pensioni, che complessivamente no, costituiscono l'88,2% degli introiti dell'IRPEF da parte dello Stato. E questo la dice lunga, significa che poi di altro da pescare c'è soltanto un altro 12%, 11,8% che invece viene preso da altri redditi. Di questo 11%, pensate, nemmeno un miliardo viene preso, meno di un miliardo, quindi meno dell'1%, viene preso dai redditi degli azionisti, quelli che si chiamano dividendi. Quindi una rendita finanziaria, no? Che non ha tassazione praticamente, non ha tassazione. La ricchezza più vistosa, più grandiosa che esiste, ma non solo in Italia, ma in tutti i paesi ormai, è la ricchezza dei redditieri che vivono di finanza, no? Qui in Italia viene pagata solo con una piccola tassa che non arriva a superare il miliardo. Ci sono altre forme di rendita che non sono, sono le rendite immobiliari, che sono le rendite da capitale, non, però non quelle da, quelle da impresa, non quelle da dividendi, che costituiscono poi l'insieme dei diciamo delle rendite da capitale. Però ritornando ai numeri, noi abbiamo quindi una tassazione che si aggira su i 700 miliardi. La maggior parte di questa tassazione viene dai reddita da lavoro e da l'IVA, che sono quelle tasse indirette che gravano sui consumi. Ecco, questo è per dire quello di cui si parla adesso e di cui parleremo credo in una prossima puntata, sarà come sta andando la tassazione dell'IRPEF, perché l'IRPEF è proprio quella che è al centro della discussione del governo in questo momento, per arrivare a una finanziaria nuova che appunto dovrà scegliere una strada, se far passare tutto all'IVA o se invece modificare una forma diversa di aliquote tra l'IRPEF come attualmente. Va bene, allora salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori, cerchiamo di fare in modo che non succedano più gli incidenti tecnici che sono successi all'inizio della trasmissione, e questo lo si può fare benissimo versando 30 euro di contributo, che poi è un abbonamento che non serve a niente, perché chiunque può ascoltare Radio Onda Rossa senza pagare nulla, però per dare una manifestazione di solidarietà, di incoraggiamento e soprattutto di apprezzamento, no, a una radio che vi fa ascoltare cose che da altre parti non sentireste mai.
Soprattutto perché se non arrivano i 30 euro alla fine non si sentirà più nulla. ai noi. Va bene, le 13 e 3 minuti primi, chiudiamo qui la trasmissione, chiudiamo qui anche la mattinata di Radio Onda Rossa.